Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Come in pieno giorno. Meditazioni quaresimali di Sua Eccellenza Monsignor Matteo Maria Zuppi, Vescovo eletto, ausiliare della Diocesi di Roma. Proposte al microfono da Monia Parente. Quattordicesimo incontro. Vanagloria, umiltà.
Giovanni Climaco descrive così la vanagloria.
Come il sole riversa la sua luce in abbondanza su ogni cosa, così la vanagloria si compiace di ogni umana attività. Per esempio, se digiuno ne traggo motivo di vanagloria, e se smetto di digiunare per non essere visto, mi glorio ancora della mia prudenza. Se indosso splendide vesti, sono vinto dalla vanagloria. E se mi cambio vestendomi in modo povero, cado ancora nella vanagloria.
La vanagloria, insomma, ci fa usare tutto per metterci in mostra, attentissimi a curare la nostra immagine, fragili anche per questo. La vanagloria ci fa perdere tutto. Gesù insiste che chi compie azioni, anche importanti, per essere visto dagli uomini, per strappare qualche lode o considerazione, i saluti nelle piazze o i primi posti nelle sinagoghe, ha già la sua ricompensa e perde però automaticamente quella del cielo. La vanagloria si presenta anch'essa in maniera sottile, sempre innocua, come attenzione ai confronti, a stabilire classifiche, a cercare conferme della propria prestazione. Senza essere umili, sforzo che non è affatto esteriore o di galateo, ma di serena conoscenza di sé, non si sperimenta l'amore di Dio. E che penose ricompense quelle che gli uomini cercano, come i farisei. Antoine de Saint-Exupéry ricordava così la domanda vera che andrebbe posta al vanaglorioso. «Ammirami», disse il vanitoso. «Ti ammiro», rispose il piccolo principe. «Ma tu, che te ne fai?» Ecco, che ce ne facciamo in realtà di quella vanagloria che tante energie e passioni ci sottrae? Per un po' di gloria, gli uomini sono capaci di bruciare tanto della propria vita, paradossalmente di umiliarsi, ma solo per mostrarsi e nutrire il proprio io. Anche per questo l'umiltà è sempre un grande antidoto, perché ci fa trovare noi stessi perdendoci. Scrive Henry Nouwen.
La gloria umana è il risultato dell'essere considerati migliori, più svelti, più belli, più potenti, o gente più di successo degli altri. La gloria conferita dalla gente è una gloria che deriva dall'essere paragonati in modo favorevole ad altre persone. Migliore è il nostro punteggio sul tabellone della vita e più gloria riceviamo. Più in alto ci arrampichiamo sulla scala del successo e più gloria raccogliamo. Ma questa medesima gloria crea anche la nostra oscurità. La gloria umana, basata sulla competizione, porta alla rivalità. La rivalità reca in se stessa un inizio di violenza, e la violenza è la via della morte. Dio, nella sua infinita sapienza, ha scelto di rivelarci la sua divinità non attraverso la competizione, ma attraverso la compassione, cioè mediante il suo soffrire con noi. Dio ha scelto la via della mobilità verso il basso. Ogni volta che Gesù parla di essere glorificato e di dare gloria, si riferisce sempre alla sua umiliazione e alla sua morte. La gloria della resurrezione non può mai essere separata dalla gloria della croce. Il Signore risorto ci mostra sempre le sue ferite. Se vogliamo vedere veramente la gloria di Dio, dobbiamo muoverci verso il basso con Gesù. E questa è la ragione più profonda del vivere in solidarietà con i poveri, gli oppressi, gli handicappati. È soltanto attraverso di loro che può manifestarsi a noi la gloria di Dio. Essi ci mostrano la via verso Dio, la via verso la salvezza.
L'umiltà non è una virtù che si esaurisce in se stessa, anzi ci apre al prossimo, ci fa chinare sui suoi piedi, seguendo l'esempio di colui che è mite e umile di cuore e si è abbassato per indicarci la via per essere grandi. Sì, la via per liberarsi dalla vanagloria non è altro che la serena, possibile a tutti, personale, via dell'umiltà. Qualsiasi fatica senza l'umiltà è vana. L'umiltà è infatti il precursore dell'amore. Come Giovanni era precursore di Gesù e attirava tutti a lui, così anche l'umiltà attira all'amore, cioè a Dio stesso, perché Dio è amore, scriveva Giovanni Climaco. Non arriviamo all'umiltà in maniera facile e automatica. Scriveva Emilio Gandolfo, fine conoscitore di Gregorio Magno.
Con l'inchinarsi al prossimo, uno acquista la forza di stare diritto. Col piegarsi si distende, con la tenerezza si rinforza. Quando uno si dà a questo esercizio, ricava la forza per elevarsi fino al suo creatore. Quella carità che ci rende umili e compassionevoli ci solleva poi a un più alto grado di contemplazione.
L'umile sa trarre anche dalle avversità motivo di crescita e di forza. L'umiltà ci fa rivestire della forza di Dio e niente può resistere a questa. Osserva il cardinale Danels.
La forza di Dio è quella dell'umiltà. Ecco la rivoluzione copernicana del cristianesimo. Il grande si fa piccolo. L'impotenza è potenza. Servire è regnare. Tutta la fede cristiana consiste nella tensione tra una moltitudine di paradossi. Paolo dice: quando sono debole, è allora che sono forte.
Seguiamo allora il consiglio della tradizione spirituale russa, espresso da Fyodor Dostoevskij. Certi pensieri, specialmente alla vista del peccato umano, ti rendono perplesso e tu ti domandi: devo ricorrere alla forza o all'umile amore? Decidi sempre: ricorrerò all'umile amore. Se prenderai una volta per tutte questa decisione, potrai soggiogare il mondo intero. L'amore umile è una forza formidabile, la più grande di tutte, come non ce n'è un'altra. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, osservati e sorvegliati perché il tuo aspetto sia dignitoso. Continuiamo con una considerazione sempre di un grande uomo di fede e di cultura, russo, il padre Alexander Mien.
Umiltà è sapere quanto vali rispetto all'eternità. Non gonfiarsi come la rana nella favola. Non bisogna gonfiarsi, ma conoscere il proprio valore. La saggezza della modestia è straordinaria, meravigliosa. La saggezza della modestia non è quell'umiliazione che è peggio dell'orgoglio, ma è ragionevolezza dell'anima. Quando una persona si mette a fingere di avere qualità di cui non è dotato, in fondo è a pochi passi dalla mania di grandezza. La mania di grandezza non è che uno stato patologico dell'orgoglio, ma un uomo che dice di essere il presidente del Consiglio dei Ministri, o Napoleone, viene rinchiuso in un ospedale psichiatrico, mentre un altro che non fa dichiarazioni del genere non lo ricoverano, ma in cuor suo pensa di essere superiore a tutti. La forza della grazia di Cristo può modificare la persona al punto che uno riesce a vedere la gente in maniera completamente diversa, che la prima reazione in lui sarà di benevolenza, che vedrà per prima cosa quello che c'è di bello in quella donna o in quell'uomo, di spirituale, persino laddove gli altri non lo notano, al punto che vedendo un volto sofferente sentirà la compassione. Una persona del genere è sempre felice, perché è in unità con tutti, vive di amore. Il modo di guarire dal condannare sempre gli altri sta nel saper criticare se stessi.
Anche per questo Giovanni Climaco chiedeva una umiltà affatto esteriore.
dimostra umiltà, non chi disprezza o insulta se stesso, ma chi, offeso da un altro, non diminuisce il proprio amore per lui. Sì, perché l'umiltà è una ricchezza e dona una forza invincibile. Di un altro anziano raccontarono che continuò a digiunare per 70 settimane, mangiando una volta alla settimana. Interrogò Dio a proposito di un passo delle scritture e Dio continuava a non svelargliene il significato. Allora egli si disse: «Ecco, ho fatto tanta fatica e non mi è servito a nulla. Andrò a chiederlo a un confratello». Dopo che uscì e chiuse la porta per andarsene, gli fu inviato un angelo del Signore che gli disse: «Le tue 70 settimane di digiuno non ti hanno avvicinato a Dio, ma ora che ti sei umiliato al punto da andare dal tuo confratello, ti sono stato inviato a spiegarti il senso del passo». E svelandogli il senso di ciò che chiedeva, si allontanò da lui.
Attenzione, insomma, a non farne una virtù individuale e lontana dalla vita. L'umiltà ci aiuta a ridere di noi stessi, a non nascondere per motivi di considerazione la nostra debolezza, a stare alla pari di chiunque. Se la vanagloria divide, contrappone, genera i confronti e le gelosie, l'umiltà ottiene tutto e cambia la vita degli uomini, afferma Isacco di Ninive.
L'umile si avvicina alle bestie feroci e appena il loro sguardo si fissa su di lui, la loro brutalità si placa e si avvicinano e si uniscono a lui come al loro signore. Infatti sentono che da lui esce quell'odore che emanava da Adamo prima della trasgressione del comandamento e che Cristo con la sua venuta ci ha restituito rinnovato, lui che ha reso profumato l'odore della razza degli uomini.
Insomma, la vanagloria costruisce penosi inferni dove gli uomini non si amano perché sanno solo rubarsi qualcosa per sentirsi importanti. L'umile trova e fa trovare ciò per cui siamo fatti, essere insieme e amarci gli uni gli altri. Il paradiso.
Come in pieno giorno. Meditazioni quaresimali di Sua Eccellenza Monsignor Matteo Maria Zuppi, Vescovo eletto, ausiliare della Diocesi di Roma. Proposte al microfono da Monia Parente. 14° incontro. Vanagloria, umiltà. Ha collaborato al microfono Gaetano Lizio. La musica della sigla è di Marco Frisina, tratta dalla colonna sonora del film Giovanni Paolo II. Le meditazioni come in pieno giorno sono disponibili sul sito www.radiovaticana.org/orizzonti.